Sì, riprendiamo le cose. Sui media come strumento di potere, ovviamente sono totalmente d'accordo. Io non ricordo in questo momento se in altre parti Sen affronta questa questione. Però è effettivamente una questione importante, perché che ritorna anche nell'ultima domanda in realtà, cioè perché come si fa nell'ultimo intervento, come avviene questa pratica della imparzialità aperta non è indifferente. Io direi anche di più. Ci si può anche convincere di essere in una certa posizione originaria, che magari, non lo so, non è detto che sia, si fa un convincimento generale che noi siamo in una società XY, capito? Cioè questo, dopodiché diventa quello il tuo punto di partenza. Diventa il tuo punto di partenza, cioè la storia, ma anche il pensiero sulla storia. Io qui sono abbastanza d'accordo con sé. Sono dei processi, no? Che, ripeto, non vuol dire che non ci siano dei valori, non ci sia un'etica, non ci sia, però sono fortemente dei processi. Quindi il rischio è proprio anche di costruire, magari, allora. Noi abbiamo avuto nella nostra storia delle immagini fortissime degli italiani che non sono razzisti. Non era un'immagine che circolava tranquillamente, adesso non lo diciamo più, però per qua non abbiamo mai avuto, insomma, avuto le colonie, ma non ci sono andate tanto a buon fine per tante ragioni. Siamo buoni, siamo socievoli, cioè, capito? Adesso emergono altre preoccupazioni. Allora, però queste sono due immagini di posizioni originarie, quindi queste si costruiscono anche. E Sen cosa fa? Sen fa il suo mestiere, come l'avrebbe fatto Platone, forse come l'avrebbe fatto Socrate. Un esercizio di maieutica, insomma, dice: stai attento che tu puoi fare lo spettatore imparziale, mentre Ragone dice, oppure puoi pensare che attraverso delle logiche istituzionali, che ovviamente sono importanti, però risolvi tutto. E magari, per venire anche a cose, parli molto di logiche istituzionali e trascuri. Chiaro che la cosa è rotonda, no? In certi momenti, cioè i feedback, però magari parli molto, cioè lui non è contro il contrattualismo, se non è contro quasi nulla in realtà, questo è anche un suo metodo, però dice, lo dice lì dentro, lo mette in bocca ad Adam Smith, perché Smith lo riferisce a Epicuro. Quando tu pensi con un unico principio o pochi principi di spiegare tutta la realtà, ecco, allora io sono contro questa cosa qui. Quella sì, se con pochi principi tu pensi di spiegarmi tutta la realtà, che sia il principio della religione, che sia il principio anche della democrazia o dell'istituzione, del metodo elettorale o quello che vuoi, no, la realtà non la spieghi solo così. Se parti con quel piede lì, ecco, questo forse sì, lui direbbe, poi io sono qui a interpretare sempre, per carità, dico, però mi sentirei di dire. Quindi certamente, poi lui scrive in un certo modo, è anche cauto a volte sulle sue espressioni riguardo al potere, è ovvio che tutte queste considerazioni potrebbero essere tradotte. Ricordiamo che in India c'è un forte partito induista. Fondamentalismo non è mica solo quello islamico, che adesso è all'opposizione, ma che però è stato anche al potere. Ricordiamoci anche che in India è vero che votano tutti la democrazia, ma c'è una famiglia che da 60 anni esprime di fatto dei primi ministri, quindi, come dire, le contraddizioni ci sono anche nella sua amata India, ecco, non sono facili da reggere, insomma, non abbiamo delle garanzie, però certamente il discorso sul potere, come il discorso sul potere dei media, a partire da queste cose andrebbe fatto. Se lo farà, non lo farà, non lo so, sono fatti suoi, però lì ci porta, lì ci porta, lì ci porta. D'accordissimo con... E sulle cose che diceva Salvatore Natoli, sono molte e la maggior parte per fortuna mi trovano d'accordo, se no, avremmo, no, in realtà mi trovano d'accordo sostanzialmente tutte, insomma. Io mi permetterei soltanto di fare alcune integrazioni, chiamiamole così. Dentro questo è un dibattito appunto tra smitologi, no? Quelli che si occupano di Smith, così, se la simpatia non sia un'altra forma di egoismo, cioè, insomma, se io vedo il barbone per... io la faccio pianta perché non sono un filosofo, sono un volgare economista. Se vedo un barbone per strada e questo mi chiama in via dell'elemosina, mi girano le scatole, preferirei non vederlo, per cui magari garantiamo delle cose minime a tutti, in modo che... Io, ieri mattina ancora ero a Bolzano per altre cose, ci sono anche lì, insomma, puliti, tranquilli, ordinati. In fondo, che altruismo è? Semplicemente, come si direbbe, nella mia funzione di utilità io metto delle cose che sono il fatto che non solo voglio che mia figlia di 18 anni stia bella tranquilla quando va per strada, ma anche non vedermi tutti questi fastidi. Quindi, ma questa non è evidentemente, o anche giustamente, perché poi Smith parla, ma la simpatia col povero, la simpatia col ricco, com'è? Quindi però ci sono anche altri passi in cui lui in sostanza dice io empatizzo, entro in sintonia, non in sintonia, entro in qualche modo in relazione emotiva, fellow feeling, l'espressione inglese che è un po' difficile da tradurre, con gli altri, anche se non me ne viene assolutamente nulla dall'entrare in questa cosa. Cioè, perché a Sam piace Smith? Perché Smith, guardate, di proposizioni definitive sull'etica, sulla giustizia, sul comportamento, quindi sulla virtù, ne dà pochissime, no? E quindi lui si ritrova in... che non vuol dire che non ci sia anche qui evidentemente un'idea di bene, ma c'è soprattutto l'idea di relazionalità e attenzione. Questo vengo un po' anche a te, Luca, cioè è al fatto che però dentro lo spettatore imparziale, qualche volta viene chiamato anche l'uomo dentro di noi, la coscienza, qui è Socrate, c'è lo stoicismo proprio, no? C'è un'influenza stoica in Smith chiarissima, cioè la possibilità, in parole povere, che a partire dalla tua situazione concreta tu però puoi cambiare, se no sarebbe tutto il potere. Potere, istituzioni fanno tutto, a te non ti resta starsi. Io voglio dire, capito? Quando dico la persona, dico in questo senso: se tutto è spiegato da chi controlla i media, da chi controlla l'esercito, da chi controlla l'economia, e io che faccio? Dopodiché è ovvio che, come dire, lui si rivolge anche a costoro, a quelli che fanno e maneggiano l'idea, insomma, in fondo un premio Nobel sa a che livello si pone, quindi cerca di fare opera di convincimento, ma si rivolge anche a noi. Ognuno di noi ha la possibilità di decidere dentro di sé quale passione far prevalere, l'egoismo o la benevolenza, che sono le due passioni, come dire, contrapposte così. Quindi questa, lui usa un'espressione, Smith in questo caso, che è il self-command, la capacità di controllarsi, modificarsi, no? Quindi guardate, se però non avessimo questa forma di fiducia, tra virgolette, che c'è in ognuno di noi e in noi collettivamente, questa capacità di farci evolvere, allora veramente sarebbe dura, perché allora sarebbe, la cosa sarebbe abbastanza bloccata, come dire. Dopodiché è chiaro, dobbiamo riconoscere tutte le difficoltà. Sugli indicatori della felicità, allora senti, io sono un economista, detto francamente, e sono un carissimo amico, forse lo sai, di persone come Stefano Tramani, che 40 anni ci conosciamo, e di Luigino Bruni e di Pierluigi Porta, che sono persone che si occupano appunto dell'economia della felicità, fanno anche devo dire che qui sono, insomma, sono un po' più sul contrattualista, garantire i diritti minimi e avere quella visione liberale che era quella, non dico dell'uguaglianza dei punti di partenza, ma almeno delle non eccessive differenze nei punti di partenza, mi sembra che coi tempi che corrono sia una vecchia posizione economicistica, ma che però mi preoccupa molto, no?
Molto vecchia. Ma va bene, vai.
No, perché poi, capito, la felicità, cioè, dopodiché sono stato il primo a dire l'uomo è fatto di tante passioni, non mangia soltanto pane ma legge libri, è tutto vero, però, e qui mi sento di rifarmi a Sene, anche a me, però nelle situazioni concrete chiedo il flauto. Nelle situazioni concrete, che vuol dire che io sono chiamato a esprimere un giudizio sulle situazioni concrete che vivo, non in astratto, non in astratto. Che sia la comunità di villaggio che deve decidere a chi dare il flauto, no? Che sia lo stregone, che sia il presidente della regione, o il presidente del consiglio, o il circolo di amici, la situazione concreta c'è. Non è qualcosa a cui puoi sfuggire. Questo no. Questo qui non seguirei, ecco, voglio dire, su questo filone di idea. Cioè, non pensiamo che poi ragioniamo su queste cose. No. Hic et nunc. Hic et nunc è la nostra etica, la nostra cultura, la nostra morale. Se abbiamo la nostra idea di giustizia, se abbiamo questo problema. Se non ce l'abbiamo, non leggiamo neanche il libro, ma hic et nunc, ognuno di noi lo deve porre. Io non so se fa bene o male porre questi problemi, certamente non è che Sen pensa di imporre sta roba attraverso un'alleanza con le Nazioni Unite, ammesso che contino qualcosa, o con Barack Obama, ammesso che conti qualcosa anche lui, o cioè non ha una visione del dire se non fate così andate all'inferno. Primo, lui è ateo e dell'inferno me ne frega un accidente. Io sono cristiano, credo che non esista, ma questo non ditelo troppo in giro, perché non si sa mai se tornano delle cose. Esatto. Però certamente nel caso di Sen, che è stato ricevuto dal Papa, dai Papi, è stato nella... Però lui non è quello il punto che lui ha, il punto che ci indica un percorso. Tu questo percorso non lo vuoi prendere perché pensi che sia una cosa che non si può fare. Dici no, ma se mi metto se vado in Algeria adesso, la cosa in realtà non aiuta nemmeno gli algerini, perché non cambia. Sto nelle mie situazioni tranquille. Lui dice che nella tua posizione originaria, in qualche modo, non cerchi di uscire. Secondo Sen non è utile in questo mondo fare questa cosa. E io direi che qui ha ragione, semplicemente perché le cose avvengono così, voglio dire. Oramai la cosiddetta globalizzazione, cioè, qualunque cosa essa sia, ma insomma le capacità, le possibilità di comunicazione sono tantissime, le cose, quindi diciamo che però anche qui dobbiamo, è giusto quello che dici, perché se noi ci dimentichiamo che partiamo da posizioni concrete, Allora rischiamo che magari con Giovanni, Salvatore, qualcun altro, così andiamo al bar e facciamo dei bei discorsi che non c'entrano assolutamente un accidente con quello che ci sta attorno. E anche questa forse non sarebbe un'operazione gratificante, molto piacevole, però forse non sarebbe quello che lui ha in mente, perché se dimentichi la posizione di partenza, che cosa scarichi? Cioè, a quel punto lì, vabbè, è una piacevole come... Quindi, se oggi abbiamo i giovani che sono preoccupati che gli immigrati gli portino via il lavoro, evidentemente è una cosa di cui dobbiamo tener conto. Tener conto non per assumerla come vincolo, perché la posizione di partenza non può mai essere un vincolo. Questo negherebbe il suo metodo. Io lì sono e lì resto. Ma per sapere che lavoriamo in questo contesto. Io mi ricordo Michele Salvati, tanti anni fa, ce l'avete tra l'altro, che diceva: ah, ma io quando faccio lezione ho in classe 200 ragazzi che sono della Lega, io non posso non tenerne conto. Dico: va bene Michele, hai ragione, però il problema è che cosa gli dici. Se gli dici solo delle cose che si vogliono sentire, non sei un buon educatore. Se ne tieni conto, ma per dirgli delle cose che possono aiutare loro a crescere, a partire dal, allora va bene, insomma, capito? Quindi poi Michele è un carissimo amico, una carissima persona, è un altro dei miei maestri, quindi
no, ma hai fatto bene.
Prego. Qualche volta è un po' prudente Michele, mettiamola così.
Ma c'è la moglie che lo pungola e lui chiede il mio aiuto, diglielo anche tu.
Io ho conosciuto prima Bianca Beccari di Michele, devo dire che è sempre, lui è sempre preoccupato di